L'attività quando li tiri su?
Ce n'è una qui in assemblea che ho tirato su a sculaccioni.
Cristiana, alzati.
Ecco. Vieni fuori, dai.
Mi ha fatto l'improvvisata questa sera di venire al meeting. È un bel po' di tempo che è qui in Italia. Beh, è una certa affettività con questa gente qua che tiri su da piccoli. Mi bacia troppo spesso. Ma io mi sento beato tra le donne, sì.
Vuoi parlare?
E quando mi tiri su e poi vedi i figli di quelli che hai tirato su da bambini, e allora sai, la tua vita è lì.
Buonasera a tutti, sono Cristiana della Sierra Leone, ovviamente. Ho conosciuto Padre Petson più di, diciamo, 25 anni in Sierra Leone. Scusate, sono molto emozionata.
Fatti coraggio, dai, che sennò mi emoziono io.
È stato comunque un uomo grandissimo, ha dato tanto tanto a noi in Sierra Leone, tanti tanti bambini. È stato sempre come un padre, ma un vero padre, come padre di natura. È stato una che ho conosciuto quando avevo 10 anni più o meno. È cresciuto noi tutti in questa family home movement con tanti bambini. Ormai siamo in quella età, siamo già cresciuti, però lui va ancora avanti a prelevare altri bambini, che adesso ha sempre il coraggio di dare il suo lavoro, a dare più o meno quello che sta facendo adesso. Sono veramente emozionato di vedere lui davanti qua, dopo tanti anni che ho conosciuto lui, dopo tanti anni che mi ha dato tanto. Veramente conosci tutta mia famiglia, tutti i miei fratelli. È stato un padre, veramente, quando lo vedo.
Taglia giù, va giù, va. Se sta. Va giù, va giù. Ecco, quando ne avete a decine, diecine, diecine come quella lì, cosa volete mai? Non sapete più cosa fare, se non di tornare. Ah sì, Family Homes Movement. No, già dall'85, quando ero su nell'interno a Bombuna, mi ero accorto che avevo combinato un pasticcio. Il pasticcio era che avevo iniziato una scuola superiore. Voi direte, ma come un pasticcio? Sì, perché abbiamo cominciato a scendere dalle valli. Bombuna è un bel catino e ha i monti, un bel posto. Ho cominciato a scendere dalle valli i bambini per venire a scuola o anche ammalati, eccetera. Poi si fermavano ed erano un po'... Sì, non sapevano dove andare a finire. Di solito in Sierra Leone si facevano quel che erano gli hostels per gli studenti, ma la cosa non funzionava bene. Tra l'altro costosi, e poi io non ci credo senza criticarli, senza voler dire che non abbiano i loro valori, né gli hostels né gli orfanotrofi. Credo nella famiglia. Allora mi sono rivolto ai miei parrocchiani, ho detto: guardate che questi sono i vostri figli, io posso trovare il modo di aiutarvi, ma voi accoglieteli in casa, accoglieteli in casa. E così sono cominciate le case di accoglienza. Però poi qualche casa di accoglienza si è, per così dire, solidificata in una casa così permanente, con la mamma sui 45 anni, vera mamma, che non si separavano più. Allora ho detto: beh, doniamo questa catapecchia di casa a questa vera mamma e lasciamole lì come famiglia. E si sono formate allora quelle che erano le case famiglia, le family homes. Poi sono cresciuti come cresciuta cristiana e si sono mossi da lì e hanno cominciato a far famiglia altrove, e anche loro, in quell'istinto, in quell'educazione che hanno avuto, hanno cominciato a accettare in casa altri. Allora abbiamo detto: ma qui bisogna un po' strutturare le cose, perché quando hai da che fare con i bambini devi rispondere anche al governo se capita qualcosa. Non è che anche lì, sai, non potete mica, si può essere accusati di vendere bambini per gli organi. E quindi abbiamo strutturato le case. Nel 96 abbiamo fatto, per così dire, ufficialmente il Family Homes Movement, con un legale e tutto quanto. Perché? Appunto per quel principio lì: nella famiglia si cresce meglio, senza famiglia non si cresce. C'è chi ha bisogno di una famiglia adottiva perché quella naturale l'ha persa. C'è chi ha bisogno, anche nella famiglia naturale, di essere aiutato. La famiglia ha bisogno di essere aiutata. E quindi abbiamo concentrato l'attenzione lì e tutto quanto nel nucleo famiglia. E abbiamo cominciato un movimento, Family Homes Movement, per cui si trovano insieme, esprimono le loro difficoltà, si cerca di aiutarle, e poi le adozioni, con le adozioni si aiutano quelli più in difficoltà, eccetera. Da lì poi è venuta fuori la scuola, è venuto fuori questo, è venuto fuori quello, e adesso è un barcone molto grande che naviga. Non so se mi sono spiegato, se c'è qualche altra domanda in proposito. Sì, sì, ben volentieri. Io... Sì, no, ben volentieri, io parlo di bambini soldato, sempre inteso però che non ci sono più, perché sennò diventa un argomento propagandistico. I bambini soldato, il motivo per cui li reclutavano era molto semplice: che potevano far di loro quel che volevano. Li esponevano poi a delle crudeltà verso i propri familiari, per cui li dissociavano dal nucleo familiare, del nucleo del villaggio. Per esempio, come mi raccontava un ragazzo, a me, dice, avevano dato ordine di bruciare il villaggio, mi avevano dato la tanica di benzina di andare a bruciare, e io mai l'avrei fatto, dice. L'hanno minacciato di morte e dice: beh, uccidetemi, ma mai l'avrò fatto. Perché quando loro, i ragazzi, vengono iniziati, cioè vengono, per così dire, passano da genere 12 anni, 13, da bambini a quel che è un ruolo nella società, li iniziano nel bosco sacro per mesi, e il loro scopo principale è quello della protezione del villaggio, e in questo c'è un aspetto sacro, non è semplicemente un aspetto sociale, c'è un aspetto sacro, tanto è vero che se qualcosa capita, come è capitato, poi si deve, per così dire, fare delle azioni sacre per far cacciare il male che è stato fatto, eccetera. Beh, ha un aspetto sacro. Una volta
questo ragazzo, per ritornare a questo ragazzo, dice no, non lo farò mai. Allora per una settimana l'hanno punito finché l'hanno praticamente demolito e l'ha fatto. Dice io non posso più tornare a casa, dice, non posso più tornare a casa. Dice perché c'è lì chi mi aspetta per ammazzarmi per aver fatto una cosa simile. Non solo ho distrutto ma ho anche dissacrato. I ribelli diabolicamente consapevoli di questo facevano sì che questi ragazzi poi non si staccassero più da loro, perché era l'unico rifugio dove, che avevano. Oltre a questo, i ribelli avevano anche l'altra cosa, ammazzavano i capi carismatici, perché Sierra Leone era come una pentola a pressione, un sacco di lotte tra famiglie erano tenute a base di capi carismatici. Una volta che quella pentola è esplosa, allora questa è stata una delle cause di tante crudeltà vicendevoli. Ma io ho chiesto un giorno a un tenente che era incaricato di questi ragazzi soldato, e dice come mai? E dice sono i più bravi a combattere, dice, perché non hanno una famiglia dietro le spalle, sono piccolini, vogliono dimostrare che sono, che hanno, il ragazzo fare il Rambo e poi li metti a capo di una decina di altri ragazzi, quindi si sentono chissà che cosa, e quello lì io sì, erano cagnolini ben addestrati, ecco, e facevano quel che voleva l'adulto che gli aveva in mano. Questo è uno dei motivi. E poi più ne avevano meglio è, no? E per loro l'età non contava. Sparare, capace a sparare chiunque. Non so se ho risposto. Era la demolizione morale che facevano, che operavano in loro, in modo da dissociarli e costringerli proprio ad essere loro, essere ribelli, perché non potevano andare altrove. E tanti fanno fatica adesso a tornare a casa, fanno fatica, perché insomma c'è tutto questo dissacrazione che hanno portato nei valori morali del villaggio.
Io mi chiamo Marco Pierotti e volevo raccontarvi brevissimamente la storia dell'amicizia con padre Berton, che è cominciata nel 1992. E, beh, dovrebbe essere mia moglie in realtà a raccontare questa storia, perché lei è la maggiore protagonista, ma come sempre non si vuole esporre. Allora, noi abbiamo conosciuto la Sierra Leone perché un paio d'anni prima un bambino aveva ingerito della soda caustica, quindi aveva delle lesioni nell'esofago, ed è stato mandato per cura in Italia, e mia moglie, che faceva del volontariato in ospedale, l'ha visto e mi ha detto letteralmente una sera: io in questo bambino vedo Cristo in croce. E quindi ha proposto alla nostra famiglia, di che avevano già due figli, di accoglierlo in sostanza. Allora lui è venuto da noi, veniva dalla Sierra Leone, come dicevo, non sapevamo la storia, la famiglia, non si sapeva nulla. Poi grazie a alcuni volontari abbiamo saputo un anno dopo la città di provenienza, e quindi ci siamo organizzati, e dopo un paio di anni siamo andati a Kenema, che è un paese del sud della Sierra Leone, vicino al confine con la Liberia, e abbiamo incontrato la famiglia. Lì abbiamo conosciuto questo collega di Berton, Saveriano, padre Eugenio Montesi, un personaggio molto colto, molto preparato in teologia, molto umano, molto amico, anche lui, e che un giorno ci ha proposto questa gita un po' avventurosa in mezzo alle montagne, dove gli italiani stavano costruendo già da un po' di anni una diga Bumbuna, e mi hanno detto, e ci diceva appunto, che ci sarebbe stato un suo confratello, padre Berton, e ci disse: vedete che è un tipo veramente eccezionale. Noi andammo in questo posto veramente sperduto, ma bellissimo, una natura incontaminata, molto selvaggia, e trovammo padre Bertone. L'accoglienza fu eccezionale, perché dopo eravamo credo una decina di giorni in Africa, trovare del pollo arrosto con patatine fritte fu una cosa eccezionale. Era un suo cuoco che lui aveva ben istruito a questo. E così cominciamo così a parlare con lui e fummo subito colpiti da questa sua intuizione che vi ha appena raccontato del Family Home Movement, dove lui aveva rovesciato praticamente il paradigma del missionario classico, quello che gli avevano insegnato a Glasgow, ma lui essendo l'ultimo della lista non l'aveva proprio capito, che era quello di andare a fare il missionario portando la tua cultura e i tuoi modelli. Lui aveva usato un metodo esattamente opposto, che ho appena detto, l'approccio dell'affettività e del cuore. Con il cuore aveva superato tutte le barriere, e mi ricordo una cosa che ci aveva molto colpito, che ci aveva anche l'altro missionario sottolineato. In Africa una delle grandi trasmissioni culturali sono quelle che si chiamano le società segrete, dove i ragazzi e le ragazze nell'età puberale vengono con questi adulti, vanno in una specie di ritiro nel bosco, nel bush, e ricevono una serie di istruzioni per l'uso di quando diventeranno grandi, anche insomma cose abbastanza delicate. E naturalmente è una cosa segreta, perché è come dire, una specie di gelosia di una tradizione importante, e quindi l'uomo bianco o l'estraneo è assolutamente tenuto fuori da questo. Addirittura noi, uno dei nostri soggiorni, avevamo saputo che una antropologa tedesca era morta, probabilmente avvelenata, perché si era voluta troppo avvicinare a queste situazioni. Bene, lui era riuscito ad avere con questo approccio, questo atteggiamento così di apertura e di condivisione, che queste donne lo avevano accettato, e addirittura avevano accettato i suoi consigli, tra cui non tagliate un cordone ombelicale con una forbice arrugginita, perché sennò avete dei problemi. E quindi questo insomma è un esempio. E quando lui ci ha spiegato tutte queste cose, abbiamo detto: ma tu sei DCL? Lui fa: di che cosa? E dico: comunione e liberazione. E cos'è comunione? Insomma, poi abbiamo cominciato, ha letto qualche libro, poi ha avuto un incontro con Don Giuse, e vabbè, questo è un po' la storia di Bertone, il nostro incontro con Bertone.
Ti ringraziamo, Marco, anche perché grazie a te e a tua moglie abbiamo conosciuto padre Bertone, per cui ti siamo molto grati.
L'unica CL che io sapevo era quella che è scritta dietro le macchine quando è climatizzata.
Ci sono altri?
Beh, innanzitutto la ringrazio per quello che ha raccontato, e poi mi ha colpito tanto